Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Germania, 8 deputati denunciano governo per coinvolgimento in attentato generale Soleimani. Lavrov, escalation in Siria non dà pretesto di intervenire alla NATO. Telefonata Putin-Erdogan, si è parlato della situazione a Idlib. Salve gentili ascoltatori, vi parla Mohammad dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran che trasmette da Teheran. La programmazione di stasera, venerdì 28 febbraio 2020, prevede un'apertura in notiziario accompagnato da una breve nota. Nella parte conclusiva vi presenteremo un programma realizzato dalla nostra redazione. Ma ora diamo spazio alle notizie. Rimanete con noi. 8 deputati tedeschi del partito di sinistra tedesco hanno denunciato il cancelliere tedesco Angela Merkel ed il suo governo per la complicità nell'assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani preparato dagli Stati Uniti. La denuncia è stata avanzata dopo che alcuni accertamenti hanno stabilito che la base dell'aviazione americana a Ramstein, nell'ovest della Germania, avrebbe preso parte dell'operazione che ha portato al martirio del generale iraniano, eroe della guerra contro l'ISIS. I segnali di controllo per l'attacco del drone possono solo essere stati trasmessi via una stazione relay satellitare sul territorio tedesco. La base aerea USA a Ramstein, ha ricordato il deputato Alexander Neu. Non possiamo continuare ad accettare che il governo federale violi da sé la legge internazionale sostenendo i droni da guerra USA, ha aggiunto Neu. La denuncia dei deputati del partito di sinistra alla COI, coppia appare sul sito personale di Neu, ritiene responsabili, oltre al cancelliere Angela Merkel, il ministro degli esteri Heiko Maas, il ministro della difesa Kramp Karen Bauer e il ministro dell'interno Horst Schäfer. Il generale Qassem Soleimani ha raggiunto il martirio il 3 gennaio scorso a seguito di un attentato effettuato dagli Stati Uniti vicino all'aeroporto di Baghdad mentre era in missione diplomatica in Iraq per conto del governo iraniano. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov non crede che gli eventi in corso nella provincia siriana di Idlib rientrino negli articoli della Carta della NATO che legittimano l'intervento a fianco della Turchia, paese alleato. Là c'è anche l'articolo numero 5 dedicato alle casistiche quando uno dei paesi membri della NATO è stato attaccato come è scritto, in Europa o in Nord America. In questo caso entra in vigore il meccanismo di consultazioni e azioni di ritorsione. Non credo che quello che sta accadendo in Siria rientra in una delle situazioni descritte nel Trattato di Washington che sancisce la natura esclusivamente difensiva dell'Alleanza Atlantica e prevede misure di risposta dopo un attacco contro uno qualsiasi dei paesi membri, ha detto Lavrov. Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno tenuto oggi una telefonata e discusso della situazione della zona di Idlib, comunica il ministro esteri russo Sergei Lavrov. Il ministro degli esteri della Federazione russa ha reso noto che il presidente Putin ha tenuto oggi una trattativa telefonica con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Oggi si è tenuta una telefonata tra il presidente Putin e il presidente Erdogan su richiesta del leader turco. Hanno avuto una discussione dettagliata sulla necessità di fare tutto possibile per adempiere l'accordo iniziale sulla zona di de-escalation di Idlib, ha detto il ministro esteri durante la sua conferenza stampa. La NATO continua a sostenere la Turchia in qualità di alleato e sta valutando le modalità per garantire ulteriore assistenza, ha dichiarato il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. Gli alleati sostengono già la Turchia, stiamo rafforzando la difesa aerea turca, ma gli alleati stanno pensando a quale altro supporto si possa dare alla Turchia di fronte al terribile conflitto in Siria, ha aggiunto Stoltenberg. Questa è stata l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Condotta da Putin, riunione operativa del Consiglio di sicurezza russo sulla Siria. Vladimir Putin ha discusso della situazione nella provincia siriana di Idlib con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dello Stato russo, ha segnalato il Cremlino. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, i membri del Consiglio di sicurezza sono estremamente preoccupati per la sensibile escalation in Siria settentrionale cresciuta sullo sfondo dei crescenti attacchi terroristici contro le forze governative. I partecipanti alla riunione hanno rilevato che i militari turchi rimasti uccisi nella zona si trovavano tutti al di fuori dei punti di osservazione assegnati, ha sottolineato il portavoce del Cremlino. In queste posizioni non solo nessuno dei militari turchi è stato ferito, ma non ha rischiato nemmeno un graffio. La parte turca non ha comunicato la presenza dei suoi soldati nella zona nonostante le nostre ripetute richieste. Peskov ha aggiunto che la parte russa ha fatto tutto il necessario per garantire la sicurezza delle truppe turche nei posti di osservazione. Secondo quanto riferito dai membri del Consiglio di sicurezza al presidente Putin, i rappresentanti russi ad Ankara sono impegnati in negoziati per ridurre le tensioni a Idlib.
Forum politico.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comincio con il nome di Dio, il clemente e il misericordioso, e comincio con un caloroso saluto a tutti voi amici in ascolto. Anche questa settimana, come di nostro consueto, amici, abbiamo in collegamento telefonico un esperto e un nostro ospite con il quale vogliamo trattare il tema di oggi. L'ospite di oggi è Paolo Borgognone, scrittore, saggista e l'autore del libro La storia alternativa dell'Iran islamico. Amici, siamo in compagnia di Paolo Borgognone, scrittore e saggista italiano, per parlare di quello che i media e i governi occidentali hanno definito l'affare del secolo, progettato, portato avanti dagli Stati Uniti e di persona che lo porta avanti, portabandiera di questo, cosiddetto accordo o affare, Donald Trump. Voglio tornare un po' anche alla questione della rivoluzione islamica dell'Iran, sempre restando su questo tema. Una delle battaglie più importanti che il fondatore della rivoluzione islamica dell'Iran, Imam Khomeini, ha portato avanti è stata proprio quella della liberazione e della causa palestinese, della liberazione della Palestina dall'occupazione israeliana. Adesso siamo di fronte a una svolta sicuramente negativa per questa causa, con questo cosiddetto accordo che ha di tutto, sa di tutto tranne che dell'accordo. A lei vorrei chiedere a che punto si trova oggi questa battaglia, e le vorrei chiedere anche un suo parere riguardo il ruolo che ha svolto Imam Khomeini per quanto riguarda questa questione molto importante, non solo del mondo islamico, ma di tutto il mondo, e della lotta degli oppressi contro gli oppressori.
Allora, la ringrazio e dico subito che questo business del secolo è un affare messo in piedi da Donald Trump, che non è un esponente politico tradizionalmente inteso, ma è un uomo d'affari del nuovo mondo, un businessman americano. E questo, già questa definizione penso che sia abbastanza evocativa, no? Indicativa della tara che dobbiamo attribuire al personaggio. Naturalmente questo accordo del secolo, che non è un accordo in quanto avrebbe dovuto coinvolgere la parte palestinese, che invece non è stata coinvolta, c'è stato un tentativo di comprarla, ma per questo è stato un business, perché il tentativo di comprare la dignità e la patria dei palestinesi con 50 miliardi di investimenti privati americani è a dir poco scandaloso, e sarebbe stato sarebbe ovvio denunciare questa cosa come una vergogna, ma chiaramente se sei in un contesto mediatico che valuta tutto in base al metro del denaro non è possibile farlo, purtroppo questo è quanto detto. Però l'accordo appunto non mette d'accordo nessuno, ma creerà una nuova escalation di militarizzazione del conflitto nella Palestina occupata, perché questo business del secolo di fatto legittima dal punto di vista giuridico le conquiste militari e territoriali israeliane in Palestina, e di fatto legalizza gli insediamenti coloniali, che non sono altro che un'ulteriore espansione della conquista territoriale, della conquista militare, e sottrazione di terra ai palestinesi, palestinesi che oggi vivono in condizioni sociali difficilissime. Il 34% almeno della popolazione di Gaza vive sotto la soglia di povertà assoluta, per cui nella indigenza più totale, in uno stato di privazione, assediata, insomma, si tratta sostanzialmente di una guerra coloniale vecchio stampo che Israele sta portando avanti da decenni in Palestina. Ci sono dei libri importanti che parlano di tutto ciò, scritti da studiosi israeliani, dissidenti, ad esempio Ilan Pappé, La pulizia etnica della Palestina, sta storia del conflitto dal 48 al 50, una vera e propria pulizia etnica, secondo di questo autore, di questo professore universitario Ilan Pappé, che è stato espulso da Israele dopo aver scritto questo libro sconvolgente e meritorio. E poi anche altri libri, Il terrorismo impunito di Diego Siragusa del 2012, che è una storia eccezionale del conflitto israelo-palestinese, un libro di 600 pagine che va proprio nel dettaglio a stabilire tutti i crimini di guerra compiuti dagli israeliani in Palestina e altri ancora, i libri di Noam Chomsky, i libri di Gilad Asmon sulla psicologia sionista, anche lui è di origine palestinese, israeliana. E volevo sottolineare anche il fatto che ci sono degli eminenti studiosi ebrei antisionisti, come ad esempio il rabbino di New York, Israel, David Weiss, che è uno tra i più fermi critici del sionismo, denuncia quello che lui stesso ha definito il fiume di sangue che il sionismo ha lasciato e sta lasciando in Palestina. E sono studiosi questi ebrei antisionisti che in Occidente vengono considerati antisemiti, ma quando mai? Sono ebrei antisionisti che combattono una battaglia politica che è di tipo così, improntata a temi inerenti alla giustizia sociale, non sicuramente una battaglia di tipo etnico-razziale, ma una battaglia per la giustizia sociale.
Infatti, di quanto lei mi dice, mi pare proprio evidente che c'è una consapevolezza collettiva sul fatto che la questione della causa palestinese non riguarda solo il mondo, né arabo né islamico a questo punto, ma riguarda proprio, tutto il mondo, al di là diciamo, dell'aspetto islamico e diciamo, etnico della questione.
Riguarda tutto il mondo perché è un conflitto per la giustizia sociale. Ed è un conflitto che ha interpreti sul campo che di fatto dove la parte preponderante, la parte israeliana, si è imposta attraverso sistemi militari, ideologici ed economici, una vera e propria economia coloniale di guerra, che viola tutti i principi della giustizia sociale. Il fatto che il 99% dell'establishment occidentale sia schierato a favore dell'economia di guerra, dell'economia coloniale israeliana, dimostra che questo establishment è radicalmente ostile al principio e al concetto di giustizia sociale, a prescindere da tutti i parametri e le identità religiose, etniche, nazionali dei maggiorenti facenti parte di questo establishment. Per cui il conflitto in sé per sé è appoggiato nella parte israeliana, perché la parte israeliana è la parte preponderante anche dal punto di vista economico, e allora viene sostanzialmente appoggiata, viene attivata la rete mediatica di sostegno ai più ricchi. È sempre così. Però dicevo che in Italia, ad esempio, abbiamo proposte in Parlamento, al vaglio del Parlamento, che tendono a voler equiparare l'antisionismo all'antisemitismo e che tenderanno a censurare o a stabilire pene anche più severe per chi si propone come interprete della soluzione del conflitto israelo-palestinese attraverso la costituzione di uno Stato unico, binazionale di Palestina, dove tutti i popoli presenti possano vivere in pace, in parità di diritti e di doveri. E dire questo, dire tutto ciò in Occidente, in Italia soprattutto, sarà già assimilabile all'antisemitismo. No? Capisce a che momento di follia ideologica, di paranoia ideologica stiamo arrivando. Nessuno, nessuno, nessuno dice più che la cosiddetta soluzione due popoli, due stati è la più antidemocratica e razzista, classista di tutte, perché due popoli, due stati, in presenza di un disequilibrio così grave, così grande tra un popolo e l'altro a livello di tenuta economico-sociale, chiaramente tenderà a stabilire la costruzione di uno Stato, quello israeliano, dotato di tutti i privilegi del caso, e poi al fianco di questo popolo, di questo Stato israeliano, ci sarà lo Stato palestinese cosiddetto, che però sarà ridotto a Bantustan, sul modello sudafricano, dove i palestinesi non potranno neanche godere dei più elementari diritti sociali e civili collettivi. Cioè,
quindi un regime di apartheid vero e proprio.
Eh sì, la soluzione due popoli e due stati, modellata sul predominio di uno stato sull'altro, è chiaramente non è una soluzione, è l'istituzione del regime dei Bantustan, della segregazione su base confessionale, razziale. Ma è chiaro che invece, secondo il mio parere, la soluzione migliore è quella di uno stato unico, binazionale, pluriconfessionale, in cui tutti, di Palestina ovviamente, in Palestina, in cui tutti possano vivere, cristiani, musulmani, ebrei, liberamente, senza discriminazioni per motivi religiosi, in parità totale di diritti e doveri. Questo è l'unica soluzione che non sarebbe in qualche modo discriminatoria nei confronti della parte oggi più debole sul campo, cioè i palestinesi, che sono sotto regime di occupazione ormai da decenni.
Quindi
della loro terra,
una soluzione basata su un libero referendum in tutti i territori palestinesi, dove possano partecipare musulmani,
tutti,
cristiani, ebrei, insomma tutti quanti.
Tutti, senza discriminazioni etniche, religiose e sociali, tutti.
Quindi questo affare del secolo in un certo senso tutela assolutamente e in modo completo l'Israele sostanzialmente.
Sì, sì, tutela le politiche di occupazione, le legittima, conferisce alle politiche di occupazione una legittimazione de jure.
Quindi
questo è molto negativo.
È un affare soprattutto israeliano piuttosto che un affare di pace, di accordo di pace.
Certo, certo, è appunto un tentativo di istituzionalizzare il regime di occupazione e di istituzionalizzare un regime di ingiustizia, mentre invece l'unico modo per porre fine al conflitto è quello di ottenere una pacificazione vera con un referendum che possa in qualche modo porre tutti gli attori sociali e politici sul campo in una condizione di poter decidere liberamente.
Bene, signor Borgognone, io vorrei chiudere questa mia intervista, però vorrei ancora una volta anch'io sottolineare la drammaticità di quanto lei ha detto anche, signor Borgognone, questa nuova situazione legale legittimizzata in Italia, dove parlare anche delle questioni politiche che riguardano i vari governi e le varie politiche internazionali diventa un reato solo perché si esprime un'opinione o si critica o si analizza le politiche di un governo, di un regime, quale in questo caso può essere Israele.
Certo.
Bene, la ringrazio ancora, la ringrazio per il tempo e per la sua pazienza, per il tempo che ci ha dedicato e per la pazienza che ha avuto in tutto questo tempo. Grazie.
Grazie a voi.
Rieccoci qui amici, siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Abbiamo chiamato al telefono, come voi sapete, Paolo Borgognone, che è l'autore del libro La storia alternativa dell'Islam, dell'Iran islamico. Un grazie a lei, signor Borgognone, e un saluto e un grazie anche a tutti voi amici che ci avete seguiti fin qui. Tornate la prossima settimana, la stessa ora, le stesse frequenze. Grazie.